trovati a tutti quanti voi. Questo è un martedì. Martedì 18 maggio 2010 e questo è sempre Tarantula Rubra quando sono le 14 e un minuto. Benvenuti su Radio Onda Rossa 87,9 MHz per Roma e l'Alto Lazio, ma anche in streaming sui vostri computer su ondarossa.info. 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono e ondarossa.info è il nostro ultimo bellissimo sito dove potrete anche effettuare le vostre sottoscrizioni, ascoltare i programmi che saranno appunto uploadati su questo sito molto agibile, molto simpatico. E questo è Tarantula Rubra, il vostro programma che da 10 anni vi accompagna con la sua musica, con la vostra musica, quella etnica, world, popolare, e con le letture e gli argomenti selezionati per voi. Come annunciato, oggi sarà una puntata tutta dedicata al fenomeno delle migrazioni, con ospiti già a partire da questo momento. Però intanto il buongiorno oggi ve lo offre un brano molto significativo che fa da colonna sonora a un film straordinario di Tony Gatliff. Il brano è Exil.
Demasiado tiempo nos hemos quedado solos sin saber nada y hemos olvidado el olor a jazmín de tus jardines. Y poco a poco y hemos olvidado tu idioma, aquel de nuestra madre, para cantarte nuestro dolor, para arrastrarte y protegerte de aquello
qui con gli ospiti oggi a parlare di questo tema che abbiamo trattato per diverse puntate, vale a dire le migrazioni. Lasciamo in sottofondo Exil. E diamo il benvenuto a Umberto Papadia, detto U Papadia. Buongiorno Umberto.
Ciao Anna, buongiorno a tutti voi ascoltatori. Tutto bene, vi piace questo sole, ma non ci fate l'abitudine perché fra un paio d'ore pare che ritorni.
Dai, non ce la tiriamo Umberto, non ce la tiriamo.
Io invece faccio così, scaramanticamente, dice fra un paio d'ore piove, così almeno ci abbiamo mezz'ora di proroga.
Allora va bene, facciamo una cosa, noi intanto cominciamo a parlare di quanto sole si riesca a vedere, se si riesce a vedere, nelle genti migranti. E noi, come ci siamo ripromessi con te, avevamo ipotizzato questa puntata che oggi andiamo a sviluppare fino alle ore 15 su questo tema molto scottante, molto delicato, che tu soprattutto ci avevi già accennato in un'altra puntata, avevi vissuto sulla tua pelle in quanto figlio di emigrati. Poi voglio dire che comunque abbiamo già parlato del tuo ultimo disco, che è La Peronospera, l'abbiamo già presentato. Oggi abbiamo anche con noi un componente del tuo gruppo, che è Armando Guitar Serafini. Ciao Armando.
Ciao, ciao a tutti agli ascoltatori,
dove magari poi facciamo anche un piccolo live in merito. Però ecco, oggi sviluppiamo questa puntata cominciando a parlare dell'infanzia dei migrati. Ecco, tu potrai darci sicuramente una mano per quello che riguarda, che è riguardato la tua infanzia, quando negli anni passati sei stato costretto in quella Germania, e poi cercheremo di parlare un po' di tutto quello che riguarda la vita di un migrante, come non se ne parla mai attraverso i mass media, vale a dire tutto quello che viene offuscato alle nostre menti, alle nostre coscienze, affinché ci si renda, viene offuscato perché non c'è l'interesse a far capire cosa significhi la vita di un migrante, che tale e quale a quella di ognuno di noi, con gli stessi sentimenti, con le stesse emozioni e con le stesse sofferenze. Umberto Papadia in Germania, a che età?
Ma io sono nato in Germania, quindi a che età? Ad anno zero.
Anno zero.
Anno zero sono partito da lì. Ero convinto di essere un tedesco quando sono nato, perché ho i miei primi colori, le prime cose che ho visto, i miei primi colori sono stati il grigio, le nuvole, la pioggia e il freddo. Quindi ho detto: oh, sono nato in un paese freddo, sono uno di loro. Ma purtroppo a brevissimo tempo mi sono dovuto ricredere, fortunatamente poi ho scoperto dopo, perché rimanere lì bisognava avere la fortuna di... cioè i miei genitori dovevano avere la fortuna di avere un contratto annuale, come appunto le regole della Germania erano quelle, non solo della Germania. Mio padre non aveva un contratto annuale, e così all'età di 4 anni, dopo 4 anni nascosti praticamente, perché ti davano la possibilità di rimanere lì soltanto durante il periodo dell'allattamento, e dopodiché se non avevi un contratto annuale o te ne andavi con tutta la famiglia oppure ti dividevi dalla famiglia, e purtroppo le condizioni dell'epoca costrinsero i miei genitori a, per evitare di farmi vivere in clandestinità, proprio nascosto dentro le case per 6 mesi l'anno, decisero di portarmi nella terra di origine. Io la scoprì all'età di 4 anni.
Quindi tu sei stato i primi 4 anni della tua vita in Germania, e poi costretto a un esilio al contrario, diciamo.
A un esilio al contrario, sì, in realtà poi io, tra l'altro, per questioni di necessità, loro quando lavoravano io rimanevo con persone che parlavano solo tedesco, quindi la mia madrelingua era quella, e quindi quando andai nel Salento, che conoscetti mia zia Pippi, la mia insomma seconda nonna, e scoprì che lei parlava solo dialetto, ed imparai direttamente il dialetto
del Salento, perché... quindi dal tedesco al dialetto salentino. E questa cosa della comunicazione, del linguaggio, è una cosa importante che tratteremo tra un po', perché,
certo,
perché comunque è fondamentale il poter comunicare. Però è abbastanza singolare che tu impari il tedesco e poi vai nella tua terra, insomma, di appartenenza, e debba imparare invece a 4 anni la tua lingua. Cosa è significato questo trapasso dalla Germania, in cui tu pensavi di essere cittadino tedesco, e poi tornare in una terra sconosciuta, senza i genitori ovviamente, senza le prime relazioni, quelle più importanti?
Sì, perché io in realtà quando appunto mi portarono lì, non è che avevano la possibilità di rimanere con me, che ne so, un po' di mesi, un anno, per l'ambientazione, per lasciarmi un po' niente, andai così da un giorno all'altro a vivere in un'altra famiglia, fortunatamente per me in una famiglia splendida, però nuove abitudini, nuovi colori, nuovo clima, nuovo tutto, nuova lingua, e quindi per me sono cominciati i primi disastri, proprio perché per ovvi motivi. E quindi da lì fino all'età di 10 anni vedevo mio padre e mia madre un mese all'anno, ad agosto.
Ma tu avevi vivi questi ricordi dei tuoi genitori?
Cioè, avevo vivi, sì, anche perché appunto poi era un periodo in cui, sembra che stiamo parlando del 48, però insomma stiamo parlando dei primi anni 70, la comunicazione era molto molto scarsa, per cui il telefono ce l'aveva giusto una famiglia su 15-20.
Questo quindi, nel nostro Salento rurale della,
certo,
fine anni 60.
La cosa era comunicazione tramite lettera ogni tanto, che mi scrivevo io a loro e loro scrivevano a me. Quindi non sentivo quasi mai la loro voce, però mi mancavano, perché io avevo vissuto con loro 4 anni, per cui niente.
Quindi diciamo tu sei stato costretto a un esilio al contrario, nella tua terra dove saresti dovuto nascere, e invece ci sei arrivato a 4 anni con dei ricordi vivissimi dei tuoi genitori, che però eri obbligato a vederli solamente di rado, e quindi però vivevi una condizione fortunata, che era quella di una famiglia d'accoglienza, che era la tua, sì, che era quella dei tuoi parenti.
Sì, fermo rimane il fatto che noi eravamo in 4 fratelli e ci siamo ritrovati divisi e distribuiti in 4 famiglie diverse. Per cui io, per esempio, avevo altre mie sorelle giù che vedevo una volta ogni tanto, nonostante stessimo a 2 chilometri, a 4 chilometri, per cui tutta una famiglia smembrata,
completamente disgregata,
e che si riuniva soltanto appunto ad agosto, quando ci davano le ferie. E quindi niente, questa è una vita che poi, tra l'altro, io non capivo più niente, non capivo se dovevo ritornare in Germania, perché quella era la terra mia, oppure se dovevo rimanere lì, cioè non capivo più. Già dall'epoca ho avuto una grossa confusione di appartenenza, di dove sono. Così come adesso, effettivamente, un po'.
Ce l'hai ancora adesso.
Però sì, all'epoca è stato molto, molto drammatico, un trauma.
Però guarda, Umberto, da questo che tu racconti io introduco il prossimo intervento. Tu hai avuto sì la disgregazione familiare, quindi lo smembramento, però sei andato a finire in una famiglia d'accoglienza che comunque ti apparteneva, di tuoi parenti. Sì. Invece, forse non tutti sanno che tempo fa molti bambini del sud venivano caricati su dei treni e mandati al nord da famiglie che avevano la possibilità di accudirli per dargli qualcosa in più che invece le famiglie di appartenenza non gli potevano dare. Ed è questo che adesso tratteremo con lo scrittore Giovanni Rinaldi, che ha pubblicato I treni della felicità, adesso, subito dopo questo stacco musicale, che è Amara terra mia dei Radio Derwish, interpretata dai Radio Derwish.
Alla valle sole, alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Amore,
ad incallito ormai senza speranza, addio, addio amore, io vado via.
Ed è su questo bellissimo arrangiamento del Radio Dervish, Amara Terra Mia, che abbiamo in linea Giovanni Rinaldi. Ciao Giovanni.
Buongiorno a voi.
Allora, Giovanni Rinaldi ha scritto questo libro interessantissimo che si chiama I treni della felicità, storie di bambini in viaggio tra due Italie. Allora Giovanni, io vorrei lasciare a te la parola, perché non tutti sanno appunto qual è stato il destino di tanti bambini che sono stati messi su dei treni appunto chiamati della felicità. Perché? Questo ce lo dirai tu, se hai ascoltato in streaming anche quello che ha detto Umberto Papadia, per quanto gli è toccato vivere da bambino. Lui, diciamo, che è stato molto più fortunato. Comunque, i traumi della separazione, soprattutto in tenera età, dai propri genitori, dalle proprie relazioni, dai propri affetti, è qualcosa di fondamentale. Io ti invito a parlare del tuo libro simpaticissimo che noi consigliamo, tanto per dare un'idea di cosa fosse l'emigrazione, anche e soprattutto i propri genitori.
Ma comincio subito col dire che i treni della felicità negli anni 50 praticamente collegarono e unirono l'Italia, un'Italia che era distrutta dalla guerra, era zeppa di rovine e di disastri. E la cosa che vista con gli occhi di oggi sembra onestamente eccezionale, quasi impossibile, incredibile, perché fu un gigantesco movimento organizzato dalle donne, sostanzialmente dalle donne, le donne dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane, che aderiva al Partito Comunista, che pensarono bene di porsi come primo obiettivo quello di salvare un'infanzia che era rimasta abbandonata nelle strade senza mangiare e alla fame, e aiutare le famiglie, soprattutto quelle del sud, che magari con tanti bambini non sapevano come portare avanti la giornata. Quest'idea meravigliosa di mettere a disposizione, di chiedere la disponibilità di famiglie del centro-nord, sostanzialmente delle Marche, dell'Emilia, della Romagna e della Toscana, ad aprire le porte di casa propria per ospitare questi bambini del sud che venivano selezionati tra le famiglie più poveri nei quartieri periferici di Napoli come di San Severo, figli di persone che magari erano state arrestate nelle rivolte contadine o che erano letteralmente senza più casa, distrutta dai bombardamenti. Questo gigantesco movimento portò in pochi anni, dal 46 al 52, 70.000 bambini a vivere questa esperienza, l'esperienza di lasciare la propria famiglia con i dubbi, la paura, i traumi di non sapere bene dove si andava a finire. Molti avevano anche paure indotte, qualcuno gli aveva detto che i comunisti mangiavano e bruciavano i bambini, e quindi questi bambini spesso arrivarono terrorizzati nelle stazioni di Cesena o di Lugo di Romagna. E poi trovarono queste donne, queste altre donne, donne contadine, donne artigiane, operaie, le mogli dei braccianti anche romagnoli, che invece piano piano, giorno per giorno, gli aprirono le porte di casa, gli aprirono il cuore e gli affetti. Quindi fu un gesto di solidarietà, diciamo, incredibile, in anni in cui si può dire, come nella testimonianza di una delle mie testimoni, la miseria aiutava l'altra miseria. Oggi sappiamo quanto è difficile il discorso della solidarietà e dell'accoglienza, se pensiamo che migranti sono oggi ancora gli stessi bambini che arrivano magari non con i treni della felicità, ma con i commoni della disperazione, per esempio.
Esatto. E soprattutto manca quello che tu hai ben enunciato in questo libro, la solidarietà, l'aiuto di poveri con poveri. Oggi invece si è più portati a fomentare la guerra fra poveri, vero?
Sì, la cosa che lascia perplessi è che questi bambini che arrivavano per esempio da San Severo, io ho intervistato e quindi provato a raccontare in questo viaggio anche mio attraverso le case di queste persone che dalla Puglia al Lazio, alla Campania, all'Emilia Romagna hanno scambiato esperienze, queste persone hanno provato a verificare che quello che era un mito, il meridione, la gente del sud cattiva, sporca, povera ma da tenere a distanza, al contrario, il tentativo riuscito di provare a far incontrare queste persone si è dimostrato la soluzione per quello che poi è stato, quando si parla di boom economico ci si dimentica di raccontare che non è solo un boom economico di soldi, di moneta, di consumi. È il boom di una nazione che dopo una dittatura è cresciuta anche in queste forme, e in queste forme solidali. Certamente. E in questo senso si può parlare di una ricostruzione di una unità nazionale, un'unità che non può che essere solidale, altrimenti unità non poteva né essere né proseguire. E questi bambini arrivavano nelle stazioni dell'Emilia Romagna come spesso oggi arrivano anche molti immigrati, e i bambini che arrivavano da San Severo non conoscevano le scarpe, spesso non avevano mutande, erano laceri, puzzolenti, bisognava spidocchiarli, e queste donne della Romagna li hanno accolti, li hanno puliti, li hanno mandati a scuola nelle classi dei loro figli, hanno diviso i vestiti dei loro figli con i loro, e quando sono tornati a casa hanno continuato a mantenere un rapporto con le famiglie di origine per anni, tant'è che io in questo mio viaggio insieme ad Alessandro Piva, questo regista con cui abbiamo realizzato il documentario che è un po' parallelo al libro, al racconto del libro I treni della felicità, abbiamo trovato famiglie che sono unite a distanza di 60 anni.
Bellissimo.
E questo è un esempio, insomma, onestamente incredibile.
Bellissimo, incredibile, soprattutto oggi a pensare che queste cose siano potute succedere e che probabilmente, mi auguro di no, non avverranno più, perché ovviamente le condizioni non solo economiche, sociali, ma anche culturali non ci dà la possibilità di poter capire che i bambini degli altri, i bambini stranieri, i bambini immigrati sono uguali ai nostri bambini, sono tutti uguali i bambini del mondo, non c'è limite di cultura, non c'è barriera culturale che possa farci dire il mio e il tuo bambino. Il bambino è un'entità così complessa, così delicata, così fragile, ma così universalmente riconosciuta su tutto il pianeta come una complessità totalmente fragile, appunto per quanto riguarda i rapporti, le relazioni, che non ci possiamo permettere di scindere il mio bambino dal tuo bambino. Ecco perché ci tenevo tantissimo che tu intervenissi in questa puntata, anche perché Umberto ci ha dato l'input per quanto riguarda la sua infanzia, e io, Giovanni, te ne sono molto grata e consiglio a tutti di leggere I treni della felicità, un evento di cui molti italiani non sapevano assolutamente nulla. Giovanni, ti ringrazio, speriamo di risentirci, ma soprattutto di vederci presto, appena tu sarai qui a Roma nei nostri studi, per meglio approfondire questo argomento.
Grazie davvero a voi e buona musica.
Grazie, ciao, grazie a te, ciao.
Oltre questo confine. fine, oltre questo passo che non potrò più fare, oltre l'orizzonte.
E questi sono gli Opazupa, CPT, due inutili parole, tratto dal loro ultimo lavoro, centro appunto di permanenza temporanea, oggi CIE invece, di espulsione.
Madre e figli costretti a scappare, costretti a far della vita un destino da cambiare. Oltre questa parte ho lasciato la mia vita, con mille granelli di sabbia, con mille cieli crudeli. Oltre questa finestra speravo di incontrare un popolo nuovo, ed ho incontrato invece due guardiani come altri, con cui ho scambiato due inutili
papà e mamma, in ricorrenza del Santo Natale vi scrivo questa letterina. È giunta questa festa tanto attesa da noi tutti, specialmente da noi piccoli, che desideriamo almeno per quel giorno vederci tutti uniti. Ho pregato tanto Gesù che mi faccia questa grazia, ma vedo che non è possibile. Però sono anche molto contento che trascorra il Natale con la famiglia della zia Pippi. Caro papà e mamma, in questi giorni voglio essere più buono e davanti a Gesù bambino ho promesso che cercherò di essere più studioso. Però ora che sono più grande vi voglio chiedere scusa se qualche volta mi sono comportato male con voi. In questi giorni ho pensato sempre a voi che lavorate per noi e spero che facciate bene uniti il Santo Natale. Cara mamma e papà, scusatemi se termino con queste poche parole, ma ho le lacrime agli occhi e non posso andare avanti. Vi auguro di nuovo un buon Natale, un forte bacio a voi. Il vostro Umberto.
Dicembre 1970, era questa la letterina che Umberto scriveva ai suoi genitori in Germania, quando anche i Natali si passavano lontani dalle proprie famiglie. È un po' la letterina che tutti quanti noi che abbiamo una certa età abbiamo scritto, che ci facevano scrivere appunto a scuola, promettendo di essere buoni davanti a Gesù bambino. Le sofferenze dei bambini sono qualcosa di cui noi spesso non teniamo conto. E questa è la nostra testimonianza oggi per tutti i bambini migranti.
Pacigem. da giovatto, come nega allora sicca della montagnata, cammino squasato sulla terra russa, de su talipedi la sento mancare, se sprigula tutta, se faccia pruvele, e me diran funno, e me diran funno, e me diran funno, e me diran funna. La bucca arsa, lo sangue ferve, non messe la voce per l'unfucamento. L'acqua salata, non me lea la site, e con la siccarizza perdo la ragione. E me diran funno, e me diran funno, e me diran funno, e me diran funno. Mettemene l'anche, me vado in terra, me confunno con la petra ianca, a mare spugnato, se perde lo chianto, e una donna che arredo, manco un lamento, e me tiran funno, e me tiran funno, e me tiran funno, e me tiran funno. Ma ci giocata giù fatto io come ne cacci come un cane raggiato. Ma ci giocata giù fatto io come ne cacci come un cane raggiato. Non te la giudito io come mi ti allumono. No, non te la giudito io come mi ti allumono. No. Sape quanti, ma quanti sogni me reste ne a fare, a quanti paesi, de su sta terra già ancora abitare, hey, ogni pari de cazzi, la gente scompagna, deli frati loro, deli frati loro, laggiù fa scarrare, a forza stumpicio, ma li pedi in terra, ma li pedi in terra, e me diran funno, e me diran funno, e me diran funno. E me diran funno. Ma ci giega da giù battuia come ne cacci come un cane raggiato. Ma ci giega da giù battuia come ne cacci come un cane raggiato. Ma ci giega da giù battuia come ne cacci come un cane raggiato. Ma ti giega da giubattuia come ne cacci come un cane raggiato. Non te la giudito io come mi ti allumono, no. Non te la giudito io come mi ti allumono. Non te la giudito io come mi ti allumono. Non te la giudito io come mi ti allumono, no.
Vinciate Tori.
E allora questa era un'esibizione live di Umberto Papadia. Umberto, grazie di questa.
Grazie
anche a Armando che oltre alla chitarra percuoteva la chitarra oltre che con le corde sul dorso. E quindi
lui lavora per pagarsi il liutaio, perché una volta al mese la porta dal liutaio e la sfonda.
Perché la sfonda durante i concerti.
Sì.
Allora, questa era significativa questa canzone. Due parole sole su questo brano e sulla tua bellissima letterina, perché poi è arrivato un altro nostro ospite che ci teniamo tanto anche che ci dia un suo bel contributo. Prego Umberto.
Beh, per me, tornando alla letterina, è stata una scoperta di 3 anni fa, perché vabbè, i miei genitori sono morti tutti e due, insomma non se la sono goduta poi alla fine. E appunto quando è successa questa disgrazia, grazia abbiamo dovuto aprire per forza la cascetta, la chiamavamo noi, che era lo scrigno segreto di mio padre, dentro il quale abbiamo trovato una serie di ricordi che per lui erano intoccabili e che soltanto appunto la morte li poteva svelare. E riguardo questa canzone invece parla... È proprio il rapporto un po' bastardo che ho io con questa terra, perché quando sono lontano mi manca tantissimo, ma spesso, come può capitare, come capita come può capitare ad un amante puntigliosa, quando torni a volte non ti accoglie come vorresti, e quindi te la fa un po' pagare. Il famoso detto poi alla fine del famoso profeta in patria è una cosa che purtroppo,
nemo profeta in patria,
esatto, questo è purtroppo, vero, è una cosa, è una verità sacrosanta. Sagge parole, io me ne accorgo tutte le volte che ritorno giù, ma io non mi arrendo.
Bravo Umberto.
Non mi arrendo.
Allora, come nostra buona tradizione, gli ospiti che arrivano, soprattutto per la prima volta, ma anche altre volte, io li vorrei presentare con il loro strumento migliore, che è appunto la musica. Vi abbiamo già parlato di loro tante volte, sono spesso stati con noi musicalmente parlando. Oggi vi faccio ascoltare un brano straordinario e poi parliamo con chi lo esegue. Il brano scelto per voi è Giorgio, e non è un caso, perché poi durante l'adolescenza bisognerà, anche se migrante, lavorare, oggi anche da prima dell'adolescenza. Ma sentiamo Giorgio che combina.
Giorgio, figlio disperato, alla Germania si è rifugiato, sta a buscare con un milione, segue l'onda dell'emigrazione. A scuola o ci voglio, o può finire l'elementare, te n'annata compagnia, onderò a demenza via. Oi John, oi John, oi joy, joy, John. Una bandera. Giorgio, fate un rodaggio a una stazione d'autolavaggio, mo fatica da ribaustelle in territorio ex-DDR.
Ed è proprio nel territorio di cui ci parlava Umberto che questo Giorgio si vede costretto a lavorare. Sono le sonorità inconfondibili del parto delle nuvole pesanti. Ciao Salvatore! Ecco, alza un po'. Sì, vai. Ok, no, non hai acceso l'interruttore probabilmente. Sì, usa quell'altro, grazie.
Sì, vediamo, ci siamo, ecco, ciao, sì. A tutti, stavo dicendo, e vi ringrazio di avermi ospitato oggi.
No, è stato bello perché era programmato un intervento telefonico, poi mi hai detto che eri qui a Roma, allora, meglio di così non poteva essere, Salvatore.
E vedi, nemmeno lo sapevi, ti ho fatto una sorpresa.
Una
dal
sorpresa
vivo.
Bellissima, perché Salvatore De Siena, parto delle nuvole pesanti, è con noi, è sempre stato con i suoi lavori straordinari, e questo è il suo ultimo, Magna Grecia. Parlaci un po', sì, di questo lavoro, e se ci vuoi dare un tuo fondamentale contributo sul tema di oggi, che è appunto la migrazione.
Sì, questo lavoro è un lavoro che parte da questo luogo dell'anima che è la Magna Grecia, cioè è un luogo dell'anima, perché ormai, diciamo, quelle della mente sono finite al sud, no? Non si può più ragionare, bisogna soltanto gelosamente custodire le ultime risorse emotive, diciamo così. Le ultime speranze in quello che Umberto prima ha definito uno scrigno dei genitori. Questo è lo scrigno di una comunità che ancora vuole resistere e non vuole arrendersi a quello che la realtà sembrerebbe suggerire, cioè fallire, andarsene definitivamente, che a volte provocatoriamente propongo: abbandonate tutti quanti il sud, un esodo provocatorio e fate una sorta di linea di confine, no? Non so, da Roma, una linea del sud di confine per vedere che effetto fa, diciamo, alle istituzioni, al mondo politico, insomma, al mondo intero. E questo luogo ideale poi si declina, diciamo, nel disco in tanti aspetti, di cui tanti temi che ci stanno a cuore. Uno è quello che tu hai indicato, cioè l'emigrazione, che fa il paio con l'immigrazione, in mezzo ai quali temi ci sta proprio quello dei paesi abbandonati, no? Un po' una cartina tornasole, diciamo, di questo disco, quello dei paesi abbandonati e il problema dei paesi, dei piccoli centri, che è diventato un problema epocale, che si stanno svuotando e le grandi città si riempiono sempre di più e formano megalopoli, formano grandi periferie di miseria, di nuove povertà.
E di miseria culturale, perché poi alla fine che comunicazione c'è fra gli abitanti?
Una grande miseria culturale, ed è qui che nasce il tema poi che forse mi sta più a cuore ed è fondamentale in tutto ciò, è quello della solitudine dell'uomo contemporaneo
e metropolitano, soprattutto
che si manifesta proprio nelle grandi città, e non è più il fatto così folcloristico del condominio delle grandi città in cui non ci si saluta quando ci si incontra per le scale o sull'uscio della porta, ma diventa la solitudine dell'uomo moderno che non ha più quei compagni, quei protagonisti di un tempo, e cioè i luoghi, cioè la memoria di una comunità intera, la natura e quindi gli animali di cui quella natura è, le piante di cui quella natura, i colori.
Si sono persi i legami con quello che è di più importante all'uomo.
Proprio perché penso, come diceva Aristotele, che l'uomo... vorrei andare oltre quello che diceva anzi Aristotele, che l'uomo è un essere, un animale sociale. In realtà non è soltanto un animale sociale che ha bisogno di stare con gli altri uomini animali, ma ha bisogno di stare nel mondo con tutti quelli che sono gli ingredienti del mondo, e quindi vorremmo restituire senso e sentimento e valore ai luoghi. Per quello i paesi abbandonati sono una metafora di un uomo che deve riappropriarsi di quello che è il suo patrimonio, non soltanto umano ma anche ambientale, culturale, architettonico,
certo,
e comunque che fa parte della sua memoria storica,
che si sta cancellando in brevissimo tempo.
Esatto.
Grazie tante, Salvatore, questo è stato bellissimo quello che ci hai detto, e io nel momento in cui sto per effettuare un'altra diretta telefonica con una persona straordinaria che ha scritto un libro interessantissimo, abbiamo parlato di bambini, adesso parleremo di donne migranti con la professoressa Di Vita, vorrei che tu mi consigliassi un altro brano di questo disco da ascoltare, da far ascoltare ai nostri radioascoltatori qui di Radio Onda Rossa.
Beh, se non è stato ascoltato in precedenza, io consiglierei Magna Grecia, che un po' fa parlare i paesi direttamente.
E anche se fosse stato ascoltato, lo rimandiamo volentieri.
Grazie.
Salvatore.
Paesi abbandonati non vogliono morire, accolgono le vite che sanno cosa dire, e terre saccheggiate raccolgono i destini di storie fatte a pezzi di eroi clandestini. Dormono le case cullate da cicale, all'ombra delle rocce riflesse dentro il mare, e pietre colorate di ore di marrone resistono al fuoco e alla maledizione. Di qua e di là c'è solo povertà, di qua e di là c'è solo povertà. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci sono più. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci sono più. Paesi senza tempo e con...
E allora questa è Magna Grecia, del parto delle nuvole pesanti, il cui rappresentante è qui, Salvatore De Siena. E non è un caso, ci stavamo dicendo, perché siamo proprio nel cuore della Magna Grecia italiana, a Palermo.
C'è solo povertà. Nella Magna
E abbiamo in diretta la professoressa Angela Maria Di Vita, che ha scritto un libro straordinario che si intitola Famiglie in viaggio, per la Maggi Edizione, narrazioni di identità migranti. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Dunque, io vorrei subito dire che il suo libro a me è molto caro e l'abbiamo già trattato in alcune puntate della mia trasmissione.
Grazie.
Perché lei, in quanto non solo professoressa di psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari, ha lavorato tantissimo con la gente migrante in Sicilia, ma ponendo un accento particolarmente interessante su quello che sono le donne migranti, questa novità che possiamo dire abbiamo nei nuovi flussi migranti, ciò che magari non succedeva tanti decenni fa, oggi avviene, c'è un ricongiungimento familiare, ci sono delle prospettive, degli obiettivi, ma soprattutto la donna oggi assume un ruolo fondamentale. E vorrei lasciare a lei, professoressa, la parola per parlare di quanto sia importante oggi la donna migrante.
Sì, la ringrazio tanto. Allora, noi abbiamo fatto questo lavoro, che poi è in un intreccio di lavori molto ampi che stanno continuando, e che è partito da una considerazione che riguardava il ricongiungimento familiare, quindi le donne che raggiungono in genere gli uomini in Italia così per trovare lavoro, eccetera, l'uomo che parte prima. Però questo è stato, diciamo, un momento storico e anche scientifico diverso di qualche anno fa, perché oggi invece si tende proprio a parlare di tutta la famiglia, ed in particolare della donna. La donna perché? Perché da elementi che abbiamo riscontrato nelle nostre ricerche, parliamo di donne di tante nazionalità, di tante etnie, queste donne che inizialmente rappresentano così un tema molto forte, che è quello della solitudine, solitudine rispetto alla loro terra, a lasciare i loro cari, nostalgia, eccetera, diventano delle donne che rappresentano i motori del rinnovamento, i motori del cambiamento, i motori anche della fusione tra i due mondi, quindi tra il mondo che hanno lasciato di provenienza, eccetera, e il mondo occidentale. E cioè sono donne che riescono a trasformarsi e a trasformare il progetto migratorio in un progetto attuale, che naturalmente dà anche a noi. Ecco, sono donne che rappresentano la mediazione tra l'Occidente e la terra da cui provengono. Questo è l'elemento molto bello e molto interessante.
Sì, certo, e poi sì, ci ricongiungiamo così anche a un discorso che abbiamo affrontato nella prima parte di questa trasmissione, quella dei bambini.
Infatti, il tema riguarda proprio questo. Questa donna, dicevo, si trova e si sente sola perché non ha la madre, non ha la famiglia di origine, quindi naturalmente vive senza la madre, senza questa rete di sostegno. Questo si vede soprattutto in gravidanza. Io ho lavorato molto su questo, quindi sulla gravidanza, sulla nascita e sull'idea dell'allevamento dei figli, quindi di questi bambini. Allora la donna trova e attinge dai servizi, e questo è il tema importante, la parte un po' finale, conclusiva, ma anche provocatrice del nostro lavoro. La donna con i servizi media la sua cultura, per esempio nel momento della pratica del parto, per esempio nel momento in cui porta i bambini piccoli al servizio, quindi nel momento in cui si trova nei contesti di cura, perché la donna è preoccupata di abbandonare le proprie pratiche educative. Questo progetto migratorio in fondo è come se fosse un tradimento rispetto alla terra di origine, ma attraverso il bambino che per esempio prende un nome doppio, prende un nome italiano e un nome del proprio paese, raffigura tanti aspetti, è un bambino che naturalmente per esempio nasce secondo un parto di tipo occidentale. Io per ora lavoro in ospedale rispetto proprio alla prevenzione della depressione postparto, e naturalmente noi nei servizi tendiamo a mantenere le stesse pratiche di parto, cioè le culture sanitarie, le culture naturalmente educative nostre attingono proprio alla donna, la quale richiede un elemento mediante, perché logicamente chiede per i propri figli che ci sia questo doppio aspetto. Quindi come deve nascere questo bambino?
Questo suo lavoro è bellissimo, professoressa, e tra l'altro io ho sposato in pieno quello che lei diceva nel suo libro, di cominciare a non usare più il termine integrazione.
No,
vogliamo dire che invece dobbiamo avere uno scambio con le culture,
un meticciamento. Siamo esatto. tutti meticci, siamo tutti meticci, il meticciato ci appartiene, esatto. è della nostra epoca.
E quindi io vorrei concludere questo suo straordinario intervento, sì. professoressa, ribadendo che le donne in questa epoca di flussi migratori sono qualcosa di fondamentale, perché hanno il compito e hanno la voglia, il desiderio, il piacere di mantenere viva la propria cultura attraverso i bambini, però di dare loro anche la capacità di riuscire a vivere nel paese ospitante.
Infatti.
Questa è una delle cose più belle che lei è riuscita a sottolineare in questo lavoro, e noi ci auguriamo tantissimo di averla a breve da noi per poter dedicare un'intera puntata, ma forse qualcosa in più anche.
Grazie.
Se ne avessimo la possibilità.
No, lo farò certamente, perché mi fa piacere, ma anche come fatto, non come psicologa, ma come cittadina italiana.
E come cittadina del mondo, perché ormai metici dobbiamo considerarci.
Appunto.
Grazie tante,
grazie
a presto.
A lei tantissimo.
Salve,
grazie a lei,
a presto.
Arrivederla.
Sempre qui a Radio Onda Rossa, questa è Tarantula Rubra. Prova un po'.
Va?
Sì, sì, va Salvatore, va. Allora, siamo quasi in chiusura. Umberto, Salvatore, Andrea, quante cose ancora avremmo da dire su questo tema che oggi abbiamo... È andato quasi da sé, automatico, sui bambini e sulle donne. Guarda caso, gli elementi più indifesi, tutto sommato, ma anche più importanti, perché l'uno caratterizzerà il futuro, la storia del domani, e l'altra, perché oltre a essere grande mediatrice culturale, grande anello di trade union fra le generazioni, sarà quella che comunque darà sempre nuova vita in quanto donna. Io vorrei da voi delle considerazioni in chiusura, quando sono le 14:53 e stiamo appunto per chiudere. Prego Salvatore.
No, se mi posso permettere di fare un appunto alle considerazioni, alle riflessioni che faceva la professoressa, no? sul ruolo dei bambini, perché in realtà mi veniva in mente che anche la microstoria di Giorgio, no? che è raccontata nel brano del disco, e riguarda proprio un bambino, perché Giorgio praticamente è emigrato che era un bambino di pochi anni, diciamo così, e quindi ha svolto un pochino quella funzione, è emigrato in Germania, quindi non era un immigrato, era un emigrato calabrese che è emigrato in Germania e ha svolto quella funzione rispetto alle generazioni precedenti di trade union, insomma di avvicinamento, di meticciato un po', no? Anche se non era nato proprio in Germania. Però bisogna stare attenti anche a questo, perché si rischia poi di, come dire, involontariamente di utilizzare un po' i bambini per un ruolo che magari non sempre gli è congeniale, perché i bambini crescendo possono, se non capiscono bene questi passaggi, diciamo, queste motivazioni per cui hanno fatto una vita da una vita meticciata, diciamo,
sì.
potrebbero avere dei riflessi. Per esempio Giorgio è uno di quelli che adesso, come dice la canzone, parli du nord e fa l'offese come un brigante calabrese, cioè
certo.
è rimasto incazzato di questo ruolo che ha svolto da bambino, capito? Perché probabilmente
perché
non
l'avrebbe...
Esatto, perché
sì.
l'ha avvertito nel corso degli anni successivi come una costrizione, quindi bisogna anche capire se c'è la complicità dei bambini rispetto
sì,
a questo.
Sì, possiamo anche
ecco.
pensare alla microcriminalità minorile poi anche, no? A ridosso di questo che stai dicendo, e ci spiegheremo tante motivazioni, tanti perché. anche. Esatto.
Anche perché mi ricordo nel film Deutschlandia che abbiamo fatto, in questo film documentario
sì,
del, 2003, che si concludeva proprio con qualche chiacchiera con questi due ragazzi, uno della provincia di Cosenza, uno di Lecce proprio, due ragazzi giovanissimi, minorenni, che parlavano malissimo dei tedeschi, dicevano che loro andavano bene con i turchi, con tutte, tranne che con i tedeschi, ce l'avevano a morte con i tedeschi e affermavano che se fosse passato un qualsiasi mezzo di trasporto che li portava in Italia se ne sarebbero scappati immediatamente, cioè avevano una rabbia proprio per probabilmente un ruolo più costretto che vissuto realmente, che avevano svolto all'interno di questa dinamica, diciamo, della quello che tu hai detto,
non
è più
contaminazione,
è integrazione, ma probabilmente però ecco, se si vira verso questa idea di convivenza piuttosto che di integrazione, di convivenza di diverse culture, probabilmente questo aspetto potrebbe regredire fino probabilmente a scomparire nella migliore delle speranze. Diciamo.
Umberto, noi chiudiamo oggi questa trasmissione con un pezzo a cui siamo tanto affezionati, che tu hai inciso, che è?
Sì, diciamo che questo è il pezzo che parla del reparto uomini, delle
sì,
baracche, nel
sì,
ghetto
sì,
dove vivevano insieme, come diceva prima Salvatore, meridionali, slavi, turchi e tanti altri. Ed era appunto il reparto del dopolavoro, quindi dei sentivi gente che urlava, giocava a morra, gente che giocava a padrone sotto e si picchiavano tra di loro, poi si abbracciavano perché sempre ubriache. Io questo ambiente l'ho vissuto, perché è quello che mi ricordo, è lo slang che loro parlavano appunto tra di loro durante questo svago. E questo pezzo si intitola Caiba Cingali, appunto, che è una parola molto 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 amara, perché Caiba Cingali vuol dire sau cingali, vuol dire sporco zingaro, che è quello che ci dicevano a noi tedeschi,
e che quello che oggi viene detto,
quello che viene detto. Però vorrei sottolineare una piccola differenza: sono passati, posso dirlo, sono un ragazzino, ma posso dirlo, 40 anni da quel periodo. Nonostante questo, nonostante ci relegassero nelle baracche, nonostante tutto, comunque devo dire che i diritti fondamentali non ce li hanno mai negati, né in Svizzera né in Germania. Questo in Italia purtroppo non accade, bisogna dirlo.
No, questo dobbiamo
Ho fatto le scuole gratis, mi hanno dato tutto gratis, come quello che davano ai loro ragazzini lo davano a me. Poi gli facevo schifo, però i miei genitori non hanno mai pagato un soldo per mandarmi a scuola, perché poi hanno avuto un contratto annuale, poi finalmente mi hanno portato a Basilea in Svizzera, altri tre anni così. Infatti ancora sto cercando quel ragazzino, dove cavolo è andato a finire, se è rimasto in Svizzera, se è rimasto in Salento, se sta a Roma, se sta in Germania. Prima o poi lo troverò, ve lo prometto.
Umberto, cittadino del mondo.
Caiba cingali, cing, cing, caiba sau cingali, cing, cing, caiba cingali, caiba sau cingali, ya! Sfortunato all'orrac, alla terra de bac, canna vecchia barrac, le cartofole a sac.
E allora, quando sono le 14:58, questa è sempre Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra, si chiude questa puntata sulla migrazione, sulle migrazioni. Io vorrei ringraziare tantissimo i nostri ospiti intervenuti qui, che sono Umberto Papadia, Salvatore De Siena e Andrea Guitar. Allora, voi la chiusura, io i saluti, qui arrivano i trilli, 06 49 17 50.
Ciao a tutti da Salvatore, ciao.
Ciao a tutti e buone migrazioni.
Ciao da Armando.
Ciao Armando, non Andrea, Armando.
Cing, lisce busse frusciu, non gioco Napoli a coppe, mina me la meglio, oggi la carta passa, ma non codato all'urmo, tenu la mucca sicca, mescolo un e quarti, li stuncone.
aria culi in terra corne tutte musinchiati se gente avutavo i bicchieri tutti tutti ma li danni ci li paga ah ma li danni ci li paga signor sotto non bicchieri